Vorrei riassumere le prime due riunioni. Abbiamo visto che è centrale vedere quello che è Gerusalemme e quello che il Signore compie oggi sulla terra. E noi speriamo di agire con Lui. Questo versetto in 1 Corinzi 10 mostra che quello che è successo al popolo di Israele nel tempo del vecchio patto non sono passate e non è che non servono più, ma sono cose che avvennero loro per essere esempie. Sono state scritte. Qui sta scritto per ammonire noi, ma qui lui dice che invece è un esempio, un modello, per vedere in che modo Dio tratta con il suo popolo. Nel vecchio patto vediamo com'è il Dio, ciò che voleva, come tratta con il suo popolo e come raggiunge la sua meta. Quindi Esdra è oggi molto significativo per noi perché ci dà un'immagine completa del tempo in cui viviamo noi oggi, ci dà un esempio di questo. Dio ha scelto un luogo, un posto, allora, dove voleva abitare, su tutta la terra. Un solo luogo. Perché dovrebbe essere oggi diverso? Dio ha cambiato? È cambiato? Ha forse cambiato il suo carattere, il suo piano? No. Oggi non è diverso da allora. Allora era qualcosa di esteriore, era un posto esterno, oggi è qualcosa di spirituale, ma i principi sono gli stessi. Vorrei come Dio ha scelto, ha designato quel luogo nel tempo. In Deuteronomio 12 andrete al luogo che io ho scelto, ma non dice dove. E quello che mi sembra molto, mi stupisce, è che sono entrati nel buon paese e nessuno ha chiesto. Nessuno si è preoccupato di cercare questo luogo e nessuno ha detto, avevano il tabernacolo, ma nessuno ha detto dove lo mettiamo. Mi sarei aspettato che chiedessero dove dobbiamo metterlo adesso questo tabernacolo. L'hanno posto lì, hanno messo l'arca in un altro posto e è rimasto così per tantissimo tempo, per molti anni, finché un uomo arrivò, di cui sta scritto un uomo secondo il mio cuore. Davide ha visto il tabernacolo e ha detto, non è possibile, io vivo in un palazzo e lui vive in una tenda? Leggiamo. In Primo Cronache, 21, Primo Cronache 21, sì. Davide ha avuto l'idea di contare quante persone aveva sotto i suoi ordini, sotto quanti soldati aveva. Voleva infatti sapere, conoscere quanto potente lui era. E quindi ha fatto il censimento dei soldati, ma questo ha molto fatto arrabbiare il Signore. E allora gli ha presentato cosa avrebbe fatto al versetto 12. O 3 anni di carestia o 3 mesi durante i quali i tuoi avversari facciano scempio di te o ti raggiunga la spada dei tuoi nemici, oppure 3 giorni di spada del Signore, ossia di peste, durante i quali l'angelo del Signore porterà la distruzione in tutto il territorio di Israele. E lui ha scelto l'ultima, ha detto è meglio cadere nelle mani del Dio pieno di compassione che nelle mani degli uomini. Allora ci fu la peste. 70.000 persone morirono e l'angelo del Signore si è fermato in un posto molto preciso. E allora lì Davide ha detto, lì deve essere il posto. Non è strano? Dal versetto 28, in quel tempo Davide, vedendo che il Signore lo aveva esaudito nell'aia di Ornan il Gebuseo, offriva in tal luogo dei sacrifici. Il tabernacolo del Signore che Mosè aveva costruito nel deserto e l'altare degli olocausti si trovavano allora sull'alto luogo di Gaban. Davide non poteva andare davanti a quell'altare a cercare Dio per lo spavento che gli aveva causato la spada dell'angelo del Signore, versetti 28, 29 a 30. Davide disse: qui sarà la casa di Dio, del Signore, e qui sarà l'altare degli olocausti per Israele, 22.1. Davide ha visto che qui è il luogo. Era lì a Gerusalemme. Era una città dei Gebusiti che esisteva e che Davide aveva conquistato. Quindi ha trovato questo luogo dove Dio voleva abitare. Vorrei leggere di nuovo il Salmo 132. Abbiamo letto la prima parte, voglio leggere dal versetto 13 in poi, poiché il Signore ha scelto Sion, l'ha desiderata per sua dimora. Questo è il mio luogo di riposo in eterno, qui abiterò perché l'ho desiderata. Amen. Pregate su questi versetti e vedrete il desiderio del Signore. Il Signore vuole abitare in questo luogo che lui ha scelto e da nessun'altra parte. È molto concreto, ha un concetto molto preciso di dove vuole abitare. Non ha mai detto tal dei tali devi pregarmi e pregare e dopo è uguale dove. No, abbiamo letto ieri sera che quando in Esodo 25 gli ha detto a Mosè: tu devi fare esattamente secondo il modello che ti ho mostrato. Non ha detto fallo più o meno così, adopera, se non adoperi questo materiale d'opera non un altro, puoi anche farlo in questo modo. No. Precisamente, fallo esattamente come te l'ho mostrato. E l'uomo non ha scelta. L'uomo non ha nessuna scelta. Anche magari sei simpatico, magari sei capace, hai studiato l'architettura, magari puoi fare cose molto bellissime. Ma non hai scelta, l'uomo non ha scelta. Se leggiamo l'Antico Testamento vediamo che mai l'uomo ha avuto scelta per quanto riguarda l'edificio del Signore. Lui ha detto esattamente come si doveva edificare, perché un altro modo non sarebbe, non avrebbe funzionato. Non era qualcosa di qualcosa di elegante, la, come per Noè, per esempio. Non doveva viaggiare, doveva solo galleggiare, ma il Signore ha detto a Noè esattamente come doveva edificarlo. Ha detto fare l'apertura in alto, ma pioveva, eppure non è entrata l'acqua. Finché Dio ha chiuso la porta, ha chiuso la porta. Dio stesso ha chiuso la porta dell'arca. Ha detto esattamente come doveva costruirla. Esattamente la stessa cosa con il tabernacolo e col tempio. Tutto doveva essere esattamente fatto come l'aveva detto, e l'uomo non poteva scegliere. E tutto serviva per la sua gloria. Non misurare quanto sei capace, quanto sei potente. Non abbiamo nessuna scelta e Dio lo fa, ma il Signore cerca qualcuno che ha il cuore e che vuole collaborare con Lui. Vorrei. Wolfgang ha già menzionato alcune cose, vorrei entrare ancora più profondamente in Primo Re per capire ciò che successe allora. Esra stava lì quando i giudei sono rientrati dalla prigionia in Babilonia. Il Tempio a Gerusalemme era completamente distrutto, anche tutta la città era stata distrutta. E sono ritornati da Babilonia. Non so se potete afferrare questo contrasto. Babilonia era una grande cultura, una città di culto. Avevano i giardini sospesi, che si possono datare più o meno a questo periodo, tu lo sai, vero? Quando i giudei erano a Babilonia, era una cultura molto alta, molto elevata, con un buon livello di vita, e molti giudei che vivevano lì, lo vediamo a Neemia, in Daniele, in Esdra, erano ascoltati, erano apprezzati, avevano forse delle imprese. E da questa cultura così alta hanno camminato per mesi attraverso un deserto per arrivare a una città che era completamente distrutta. L'avresti fatto? Chi lo farebbe oggi? No, no, normalmente si fa il contrario. Ma come mai erano arrivati a Babilonia? Vorremmo leggerlo per vedere e capire qualcosa. Devo girare alcune pagine.
Davide
ha ricevuto il posto dove doveva costruire il Tempio e ha riunito tutto il materiale, ma non poté costruirlo perché aveva sparso troppo sangue, gli ha detto Dio. Quindi Salomone lo costruì. E in Primo Re 6, 38, l'undicesimo anno del mese di Bul, che è l'ottavo mese, la casa fu terminata in tutte le sue parti come era stata progettata. Salomone la costruì in 7 anni. Il primo tempio fu costruito in 7 anni. Poi al capitolo 7, poi Salomone costruì il suo palazzo e lo terminò interamente in 13 anni. E costruì la sua casa. Quando l'ho letto, mi sono detto c'è qualcosa che non va. Qualcosa non funziona. E vediamo poi la descrizione di tutto quello che ha fatto. Ha fatto 7 anni per la casa del Signore e 13 per la sua casa. Salomone è una figura positiva nell'Antico Testamento, ma è anche un perno, una svolta. Qui vediamo già qualcosa è cambiato. Quando è cominciato a pregato per avere la saggezza, aveva un cuore per il popolo e Dio gli ha dato tutto il resto in sovrappiù. Forse l'avrebbe desiderato, ma con il tempo qualcosa è cambiato. Se leggiamo, andiamo al capitolo 11, vediamo una fine molto brutta per Salomone. Dal versetto 1, il re Salomone, oltre alla figlia del re Faraone, amò molte donne straniere. Figlia di Faraone, le Moabite, le Ammonite, gli Idumee, le Sidonie, le Itite, donne appartenenti ai popoli dei quali il Signore aveva detto ai figli di Israele, non andate da loro e non vengano essi da voi, poiché essi certi pervertirebbero il vostro cuore per farvi seguire i loro dei. A tali donne si unì Salomone nei suoi amori ed ebbe 700 principesse per mogli e 300 concubine, e le sue mogli gli pervertirono il cuore. Le sue mogli gli pervertirono il cuore. Al tempo della vecchiaia di Salomone, le sue mogli gli fecero volgere il cuore verso altri dei. E il suo cuore non partenne interamente al Signore suo Dio, come il cuore di Davide suo padre. Salomone seguì Astarte, divinità dei Sidoni, e Milcom, l'abominevole divinità degli Ammoniti. Così Salomone fece ciò che è male agli occhi del Signore e non seguì pienamente il Signore come aveva fatto Davide suo padre. E così continua. Qui abbiamo un'altra situazione. Tutto hanno pervertito il suo cuore. La vecchia concezione è che il diavolo viene e ti pervertisce, ma non è così. Non è venuto con la forca e con le corna, ma il tuo cuore è stato pervertito da qualcosa. Un pochino oggi, ma di nuovo un pochino domani, e poi ancora di più finché il tuo cuore è pervertito. Questo era l'inizio. Il cuore di Salomone si è pervertito, hanno costruito altri luoghi, hanno adorato altri dei, e questo ha fatto arrabbiare il Signore e quindi ha tolto loro il regno, ha separato il suo figlio Roboamo. Tutto ciò era già stato predetto a Davide in primo re 9. Il Signore ce lo dice prima e poi compie la sua parola. A Roboamo veniamo. Avrebbe potuto cavarsela o volgersi al Signore se avesse ascoltato gli anziani. E quindi 10 tribù sono partite, si sono allontanate, e arrivò Geroboamo, che diventò re delle 10 tribù di Israele e cominciò a installare dei luoghi di adorazione. Fino lì era come il Signore aveva voluto. Il Signore gli aveva tolto il regno, gli ha tolto il regno e, separando il regno, gli ha tolto, ha dato a Gerusalemme. Prima di questa divisione, prima che Geroboamo arrivasse, era esattamente come Dio l'aveva voluto. Vediamo dal capitolo 12, 36, no, 26, Geroboamo disse in cuor suo: ora il regno potrebbe benissimo tornare alla casa di Davide. Se questo popolo sale a Gerusalemme per offrire sacrifici nella casa del Signore, il suo cuore si volgerà verso il suo Signore, verso Roboamo re di Giuda, mi uccideranno e torneranno a Roboamo re di Giuda. Il re quindi, dopo essersi consigliato, fece 2 vitelli d'oro e disse al popolo: siete ormai saliti abbastanza a Gerusalemme, o Israele, ecco i tuoi dei che ti hanno fatto uscire dal paese d'Egitto. E ne mise uno a Betel e l'altro a Dan. A questo punto l'allarme rosso avrebbe dovuto lampeggiare, perché il vitello d'oro l'avevano già fatto uscendo dall'Egitto, e ne mise uno a Betel e l'altro a Dan. Questo diventò un'occasione di peccato. Quindi la divisione del regno era ancora da Dio, veniva da Dio, ma che l'abbia consolidato creando 2 luoghi di adorazione a Betel e a Dan. Betel significa a casa di Dio. Questo diventò il peccato di Geroboamo, che è continuamente menzionato. E questa situazione che è stata prodotta da Geroboamo si è sviluppata sempre di più e diventò sempre peggio la situazione, finché è diventata intollerabile e Dio ha deportato il popolo a Babilonia, nella prigionia babilonese. Quindi arrivarono a Babilonia e la fonte, la sorgente è che un uomo è stato pervertito nel suo cuore. Una cosa così minima ha prodotto una grande conseguenza. Quindi preserviamo i nostri cuori più di ogni altra cosa. Sta scritto nei Proverbi. Quindi questa deportazione a Babilonia era una punizione. Dobbiamo capirlo e vedere in che condizione oggi si trova il cristianesimo, la cristianità. Questa divisione, questo essere divisi non è normale, non è l'espressione multipla di Dio, ma è una punizione per la nostra disobbedienza. Non è il normale, sta allo stato, la condizione normale. Dio non vuole che noi siamo divisi. Allora, erano arrivati a Babilonia. Babilonia è qualcosa di speciale. Per capire Babilonia, oggi non ci basta il tempo, ma possiamo vederlo un po' rapidamente in Genesi 11. Semplicemente leggiamo un paio di principi. Primo versetto. Tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Dirigendosi verso l'oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Shinear e là si stanziarono. Si dissero l'un l'altro, venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco. Essi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume invece di calce. Poi dissero, venite, costruiamoci una città, una torre, la cui cima giunga fino al cielo. Acquistiamoci fama. Acquistiamoci fama. Questi sono i principi di Babilonia. È edificato con qualcosa di terrestre, con mattoni, con bitume. Presi dalla terra, qualcosa di terrestre, mattoni, e questo serviva alla fama, alla gloria dell'uomo, perché volevano una cima che giunga fino al cielo. Potete leggere in Isaia 14, se non lo conoscete, quando sta descritto come il cuore di Lucifero si innalzò per essere l'uguale a Dio. Questo è il principio che si nasconde nell'uomo caduto. Vuole essere innalzato fino al cielo. Voglio farmi un nome, una fama, una reputazione. Voglio essere conosciuto, riconosciuto. Affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. E sappiamo cosa è successo? Furono esattamente il contrario, furono dispersi. Questo è il principio di Babilonia, la dispersione, la confusione, la divisione. E perché è stato costruito con metodi umani, ciò corrisponde a 1 Corinzi 3, dove sta scritto che abbiamo posto il fondamento e lì possiamo costruire con oro, argento o pietre preziose, oppure con legno, paglia, fieno. E ognuno deve badare a come costruisce sul fondamento.
È
il punto A3, dobbiamo leggere Matteo 6, 23.
Babylon ist rein menschlich irdisch.
Babilonia è terrestre, umano, perché l'uomo si faccia una fama e mostri la sua gloria. La gloria dell'uomo costruita con metodi e concetti umani. Quindi quando Pietro ha detto al Signore, quando gli ha detto cosa dici tu, Pietro gli ha detto, questo non ti succeda. E il Signore gli ha risposto, tu non pensi, non rifletti a come alle cose di Dio. Ma Gesù voltasse a Pietro, vattene via da me, tu mi sei scandito, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma quelle degli uomini. Le pensieri umani non contano, non distruggono. Era Matteo 6, 23. Matteo 16, 23. Vorrei leggerlo. Lo leggiamo. Ma Gesù voltatosi disse a Pietro: vattene via da me, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Questo deve essere un avvertimento per noi, quello che facciamo in tutto quello che decidiamo. Come l'ha detto Gert ieri sera, abbi fiducia in Dio in tutte le cose, ma non aver fiducia in te stessa. Abbi fiducia in Lui e non in te. Signor Gesù, questa è Babilonia. Era una cultura molto alta, ma cosa fa Dio? Vorrei riassumere un po' quello che abbiamo detto e quello che diremo ancora. Il Signore ha risvegliato lo Spirito. Ha risvegliato lo Spirito e sono ritornati. Ma c'era qualcosa. Non dobbiamo pensare che il Signore dica qualcosa e poi quando il tempo viene Lui lo fa. In principio sì, ma non è proprio così. Lui ha detto 70 anni il Signore, ha detto 70 anni il Signore, ma c'era uno, vorrei leggerlo con voi, Daniele, che ha ascoltato, che ha prestato attenzione a questa parola, ha sentito che Dio voleva, aveva detto 70 anni. Leggiamo in Daniele 9, versetto 2, il primo anno del suo regno, io Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina era di 70 anni. Volsi perciò la mia faccia verso Dio il Signore per dispormi alla preghiera e alle suppliche con digiuno e sacco, con sacco e cenere. Quindi c'era qualcuno, esattamente o poco prima, che ha meditato sui libri. Dobbiamo conoscere la parola e badare, fare attenzione alla parola. Tutta la storia mostra che il Signore ha detto tutto prima e che ci sono alcune persone che hanno fatto attenzione, prestato attenzione a questa parola e molti invece no. Ma Daniele, lui prestava attenzione alla parola e quando ha visto questi 70 anni che arrivavano alla fine non ha detto, ops, lui ha pregato e ha confessato, si è ravveduto, ha pregato e ravveduto. Per questo vi ho parlato di tutto questo, perché non erano lì per caso, erano lì per una punizione. E quindi il ravvedimento, il pentimento era necessario e Daniele si è ravveduto per sé e per tutti e ha pregato. E da questa preghiera, da questo ravvedimento, allora Dio ha risvegliato lo spirito del popolo. Amen. Non è che Dio aspetta i 70 anni e poi fa quello che deve fare. Potrebbe farlo, ma aspetta che un uomo abbia un cuore per il suo piano. E Daniele era questo uomo. Daniele, qui sta scritto. Non sta scritto che era un uomo secondo il cuore di Dio, ma qualcuno che era molto amato. Tu eri molto amato, sta scritto.
In capitolo 6, Daniel 6, vers 11.
6:11
heißt so nach dem ersten Drittel, er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin.
10. Tre volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio, come era solito fare anche prima. Avrebbe potuto smettere. Ogni giorno pregava, tre giorni, aveva aperto la finestra nella direzione di Gerusalemme, aveva un cuore per Gerusalemme, aveva un cuore per Gerusalemme e ha prestato attenzione a questa parola. Tali persone, dobbiamo essere tali persone oggi, che il Signore cerca, che hanno un cuore per il suo piano, che lo conoscono e che conoscono la sua parola, che prestano attenzione alla sua parola. Questi uomini è ciò che dobbiamo essere oggi, in modo che il Signore possa avanzare nel suo piano e possa edificare la sua Chiesa. Amen. Qui è un'immagine, questa è un'immagine. È un riassunto che ci mostra in che modo Lui agisce. Lui aspetta di trovare queste persone che hanno un cuore per il suo piano. Non costruire troppo la tua casa, quasi il doppio del tempo, come fece Salomone, e poi più tardi verrà Ageo.
In diese Kerbe schlägt. So, solche Menschen sollen
quindi
wir sein.
Dobbiamo essere tali persone. Vorrei leggervi ancora un salmo.
Na, was ist das Psalm 102?
102.
Lesen. Ab Vers 14.
Dal versetto 14.
Du wirst dich aufmachen und dich über Zion erbarmen.
Perché dal 13 tu sorgerai e avrai compassione di Sion, poiché è tempo d'averne pietà, il tempo fissato è giunto. C'è un tempo fissato. Il nostro tempo non è illimitato, c'è un tempo fissato. Quindi, esattamente come a quell'epoca, i 70 anni, anche oggi c'è un tempo fissato. Non sappiamo quanti anni. Questo non lo sappiamo. Come esattamente non sapevano dove doveva essere edificato il Tempio, oggi non sappiamo quanto tempo ci resta. Ma noi dobbiamo essere queste persone che cercano il Signore, che chiedono questo. Perché i tuoi servi amano le sue pietre e hanno pietà della sua polvere. Siamo questi? Rimani a Babilonia oppure dove hai riscaldamento, acqua corrente, un buon lavoro, una vita piacevole, oppure traslochi a Gerusalemme, a Sion? Sion significa terra bruciata. Vai lì, tutto è rotto, non c'è più una pietra sull'altra. Forse ci sono alcuni cani tra le pietre. Voglio dipingervelo un po' drasticamente, ma se hai un cuore per il Signore, se lo conosci, allora traslocherai. Se tu il tuo spirito è risvegliato, come in Esdra, e cosa hanno fatto? Si sono alzati. Si sono alzati e hanno traslocato, sono partiti. lo spirito risvegliato è bene, ma devi anche alzarti. Ha bisogno il Signore che tu collabori, che il tuo corpo si alzi, si muova, si consacri. Non basta lo tuo spirito se tu rimani seduto. Si alzarono coloro che il cui spirito fu risvegliato. Si misero in cammino. Versetto 5 di Esdra 1. Se il tuo spirito è risvegliato, allora ti alzi e vai, ti metti in cammino verso Gerusalemme. Avere lo spirito risvegliato, questo non vuol dire che tu fai cose soprannaturali, no. Il tuo spirito è risvegliato e allora devi alzarti per edificare. Al luogo che Dio ha scelto e edificare come Lui lo vuole. Il Nuovo Testamento ci dà un'immagine molto chiara del modo in cui Lui vuole edificare la Chiesa, il suo corpo. Non c'è purtroppo tutto compresso o descritto in mezzo capitolo, sarebbe più semplice. Ma devi già conoscere la parola, da Matteo fino a Apocalisse. Vi consiglio di leggerlo e rileggerlo. È importantissimo conoscere la parola e anche presentare questa parola davanti al Signore. Davide lo faceva. Ti presento la tua parola. Non devi portare molte altre preghiere, ma prendi la preghiera e pregala davanti al Signore. Signore, tu hai detto qui, lo vuoi fare. Signore, hai detto che lo vuoi fare. Ma per questo hai bisogno di un cuore per il Signore, per la sua casa, per il suo piano, non per così tante altre cose. Allora, torni. E ricomincia a ricostruire. Questo non vuol dire che è facile. In Neemia vedremo, hanno avuto degli scoraggiamenti, ma a un certo momento si continua. Non dico che l'edificazione della Chiesa sia facile, che possiamo solo giubilare. No, sì, va bene, certo. Giubiliamo anche, ma a volte è difficile, ma è il piano del Signore e Lui raggiungerà la sua meta. Lui vuole raggiungerla la sua meta, Lui la raggiungerà con noi o senza di noi. Abbiamo bisogno di un cuore per il Signore e di badare alla Sua parola. Vorrei mostrarvi un po' l'immagine, sono ritornati a Gerusalemme. Che cosa hanno fatto? Da prima hanno edificato l'altare. Questo è uno dei punti principali o delle parti principali della Chiesa. Vieni, ritorna e lì c'è l'altare. Salmo 43, dal versetto 3 in poi. Manda la tua luce e la tua verità perché mi guidano, mi conducano al tuo santo monte e alle tue dimore. Allora mi avvicinerò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia e della mia esultanza. L'altare è il primo aspetto quando vieni nella Chiesa. Salmo 43, 3 e 4. l'altare è proprio davanti. Se entri nel tabernacolo, entri nel cortile e arrivi all'altare. Non avevi scelta. L'altare è proprio all'inizio. Se non passi da lì, non puoi entrare. È così facile, così semplice. Il Signore è sempre semplice. Se diventa complicato, fa attenzione, c'è l'altare e lì tutto è bruciato. Tutto quello che sei, tutto quello che hai portato sarà bruciato. Le tue idee buone, i tuoi concetti, la tua educazione, la tua formazione, tutte le tue capacità sono lì, rimangono lì. Mi spiace. Questo non serve a niente, non è utile per l'edificazione. È l'altare che si sta proprio lì davanti, l'hanno edificato per prima. E poi hanno posato il fondamento, e quando c'è stato il fondamento, allora è incominciata l'opposizione. I samaritani sono venuti, noi preghiamo lo stesso Dio, come voi, edifichiamo assieme. Se leggete in Secondo Re 17, Nebucadonosor che li ha portati lì, era un miscuglio di molti popoli e con molti dei. Questi erano i samaritani. E questo avrebbe potuto entrare, ma quelli che sono ritornati avevano ancora in mente ciò che era successo con Salomone, così tanti dei erano entrati, quindi hanno detto no, non vogliamo collaborare con voi. Poi entrerà così tante altre cose, quindi non lo vogliamo. Quindi c'è stata un'altra opposizione, i responsabili della regione hanno scritto una lettera al re e poi l'edificazione si è fermata, ma hanno fatto delle ricerche e si è trovato il fatto che la casa doveva essere ricostruita e quindi gli è stato ordinato loro a questi popoli di approvvigionare con doni materiale affinché la casa fosse ricostruita. Quindi vedete che il Signore è sovrano, è sopra ogni cosa. Quando noi vogliamo edificare la casa, non dobbiamo meravigliarci del fatto che ci siano problemi, ma quando un problema è via, ne arriva un altro, assolutamente, ma noi continuiamo a costruire, non dobbiamo lasciarci scoraggiare dai problemi perché sono normali, ma noi siamo qui nell'opera del Signore, collaboriamo con Lui per la sua casa fino a che Lui ritorna. Per il Signore era qualcosa di piccoli, i satrapi, volevano fermare la costruzione, ma il re ha ordinato loro di aiutare, non di opporsi. Quindi il Signore ha capovolto completamente la situazione. Loro volevano ostacolare e invece hanno dovuto aiutare. Quindi occupati prima del regno e della casa del Signore e Lui provvederà. E poi avevano la parola, i profeti che hanno parlato la parola, che li hanno incoraggiati. Quando noi ci riuniamo e parliamo, ci incoraggiamo a vicenda. Ci incoraggiamo. In Efesini sta scritto, leggiamolo, Efesini 3, Efesini 4, versetto 16, 29, nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Mm-hmm. Questo tipo di parole ne abbiamo bisogno, perché conferisce grazie e edifica. Quindi, come a quell'epoca, l'edificio del Tempio, l'edificazione del Tempio, era necessario affinché il Signore potesse ritornare sulla, venire sulla terra, così oggi l'edificazione della Chiesa, la preparazione, è la preparazione per il secondo ritorno, il ritorno del Signore. Nel Salmo 102, al versetto 17, quando Signore ha edificato Sion, allora apparirà nella sua gloria. Quindi il Signore cerca gente che collabora con Lui. Abbiamo bisogno di un cuore per Lui, un cuore per il suo piano, per la sua casa. O se lo esprimiamo altrimenti, un cuore per i santi, per i fratelli e le sorelle, perché noi siamo la casa e siamo noi ad essere edificati in una casa di Dio in spirito. Dobbiamo conoscere la parola, presentare la parola davanti al Signore affinché la compia con noi oggi, in questo tempo, in modo da essere presenti quando Lui ritornerà, come dice Ageo 2,7, quando il Tempio è edificato, come all'epoca era la preparazione, anche pure oggi lo è. La preparazione non è che abbiamo molti doni, facciamo cose, abbiamo una corale meravigliosa, in modo che molte persone vengano, no. Non abbiamo bisogno di tutto questo, ma abbiamo bisogno di un cuore per il Signore, un cuore per il suo, per la sua casa, un cuore per il suo piano, in modo che noi possiamo edificare con Lui. Lui vuole abitare a Sion. In Matteo sta scritto che le volpi hanno tane, ma il figlio dell'uomo non ha posto dove mettere il suo capo. Lui aspetta gente che collabora con Lui. E oggi dobbiamo essere queste persone. Lode al Signore.